Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Attentato a Gerusalemme, due uomini sparano sulla folla, la fermata di un autobus, almeno 5 morti, una decina i feriti. Uno sciopero della fame durante tutta la sessione delle Camere. Lo promuove un gruppo di operatori sanitari svizzeri, un'azione per chiedere al governo misure concrete contro la guerra a Gaza. La Spagna intanto annuncia l'embargo alle armi vendute a Israele e il divieto di entrata per chi non rispetta i diritti umani nella striscia. In Francia il premier Bayrou verso la sfiducia in Parlamento, fatali pesanti tagli nella legge di bilancio. Ma cosa rischia la Francia? È veramente il grande malato d'Europa per il suo debito pubblico? Ne parleremo con un ospite. 150 giorni alla inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina. Molti gli eventi in Valtellina, aumentano le prenotazioni alberghiere nei Grigioni, si cercano anche maggiori sinergie nel turismo. Qualificazione ai mondiali di calcio 2026, la Svizzera cerca una conferma dopo il brillante esordio contro il Kosovo. Stasera Basilea sfida la Slovenia. Andiamo dunque con l'attentato che si è consumato questa mattina a Gerusalemme. 5 morti, una decina i feriti, questo è il bilancio al momento. Due uomini hanno aperto il fuoco alla fermata di un autobus di un incrocio molto trafficato a nord della città per poi essere abbattuti dalle forze israeliane. E proprio a Gerusalemme ritroviamo il nostro collaboratore Michele Giorgio. Michele, cos'altro sappiamo di quanto è successo questa mattina?
Beh, innanzitutto adesso si parla di 6 persone che sono state uccise, 21 ferite, 4 sono state dichiarate morte sul posto, una quinta persona, una donna sui 50 anni, è stata dichiarata morta all'ospedale Share Zedek. Vi dicevo appunto dei 21 feriti che sono stati trasportati negli ospedali della zona, alcuni sono molto gravi. Secondo il racconto di alcuni, i due palestinesi non hanno solo sparato contro l'autobus, ma sono saliti anche a bordo dell'autobus della linea 62 di Gerusalemme che attraversa tutta la città e hanno iniziato a sparare ai passeggeri. Poi in risposta a questo attacco un soldato e diversi civili che erano lì alla fermata e che erano armati hanno attaccato appunto gli aggressori e risposto al fuoco. E i due palestinesi sono stati uccisi sul posto. Si tratta di giovani sui 20 anni che provenivano da due cittadine alla periferia di Ramallah in Cisgiordania, El Kubeiba e Catan. E la jihad islamica palestinese Hamas hanno poco dopo elogiato l'attacco.
Ecco, parlavi già delle reazioni, Hamas ha già reagito appunto salutando questo attacco come, citiamo, la naturale risposta all'occupazione e al genocidio dei palestinesi. A questi attacchi oggi a Gerusalemme ma anche nei dintorni Israele risponde pesantemente, aumentano raid, arresti, sbarramenti ai villaggi della Cisgiordania. Che cosa possiamo prevedere? Aumenteranno questi attentati?
Ma è difficile naturalmente fare delle previsioni in questi due anni di grandissima tensione per ciò che è accaduto il 7 ottobre 2023, poi l'ampia offensiva che non è mai cessata di Israele nella striscia di Gaza. Abbiamo visto che ci sono stati attacchi armati anche da parte palestinese, ma qualche analista li ha definiti sicuramente inferiore come numero rispetto a ciò che tanti si attendevano in reazione anche di tutto ciò che sta avvenendo. Non possiamo naturalmente escludere che questo tipo di azioni possano intensificarsi, ma è anche vero che Israele ha lanciato già una campagna, un'offensiva in Cisgiordania che è molto molto ampia ed è probabile che questa offensiva verrà ulteriormente intensificata nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Proprio in questo momento il premier Netanyahu, che ha visitato il luogo dell'attentato insieme al ministro della sicurezza Ben-Gvir, ha sottolineato che bisognerà prendere delle decisioni forti per combattere il terrorismo.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Noi ci spostiamo ora a Berna, dove il gruppo degli operatori sanitari svizzeri contro il genocidio ha lanciato questa mattina un'azione su Piazza Federale, uno sciopero della fame che si protrarrà per l'intera sessione autunnale che si apre oggi per chiedere al governo misure concrete contro la guerra a Gaza. Ce ne parla Alessio Veronelli.
Qualche sedia e a turno rappresentanti del mondo medico e sanitario, indossando un camice bianco macchiato di rosso, prenderanno posto davanti a Palazzo Federale per tutta la sessione parlamentare. Dopo una lettera indirizzata al Dipartimento degli Affari Esteri per denunciare l'inattivismo della Confederazione, un passo dunque più in là, Fra i firmatari il dottor Franco Cavalli.
L'unica cosa che servirebbe sarebbero delle sanzioni economiche, però la Svizzera sta addirittura ancora comprando i droni israeliani, quindi abbiamo detto dobbiamo stimolare l'opinione pubblica, stiamo anche pensando di lanciare un'iniziativa popolare per mettere il riconoscimento dello Stato di Palestina nella nostra Costituzione, anche rispetto alla nostra richiesta di far arrivare perlomeno dei bambini feriti, ammalati da Gaza. È da 2 mesi che aspettiamo una risposta per questo e sono tempi inaccettabili tenendo presente cosa sta capitando.
Uccisioni mirate di giornalisti, personale sanitario, distruzione di ospedali, strage di civili. Genocidio è la parola più volte pronunciata.
Noi abbiamo contatto con medici, con giornalisti sul posto. Per noi non c'è dubbio che si tratta di un genocidio, anche perché siamo sicuramente oltre i 100.000 morti, in base agli studi scientifici occidentali. L'85% delle vittime sono dati dell'esercito israeliano, sono civili. È vero, questa parola fa paura, però corrisponde esattamente a quello che sta capitando.
Richiesta dunque di sanzioni mirate e concrete contro Israele, come nel caso della Russia, per il mancato rispetto del diritto umanitario. Situazione a Gaza e nei territori occupati sull'agenda dei parlamentari anche in questa sessione. Già nel pomeriggio, infatti, il Consiglio degli Stati discuterà di una mozione che chiede di condannare i crimini di guerra commessi dall'esercito israeliano.
Intanto la Spagna ha annunciato oggi misure di sostegno a Gaza e contro il governo Netanyahu. Tra queste l'embargo sulle armi a Israele e un aumento degli aiuti all'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Immediata la reazione di Israele, che ha negato l'ingresso nel paese di 2 ministre del governo Sanchez. Da Madrid, Lorenzo Bizzego.
Il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato questa mattina che il suo Consiglio dei Ministri approverà in forma immediata 9 misure per fermare l'offensiva israeliana a Gaza. Tra i provvedimenti spiccano un embargo alle armi di Israele e il divieto di accesso in Spagna a tutte le persone che, secondo il capo dell'esecutivo iberico, partecipano al genocidio e non rispettano i diritti umani nella striscia di Gaza. Sánchez ha sottolineato che queste misure si aggiungono a quelle già adottate dalla Spagna in questi ultimi 2 anni e che avranno come obiettivo aumentare la pressione su Benjamin Netanyahu e il suo governo, al tempo stesso che cercheranno di alleviare la sofferenza che sta attraversando la popolazione palestina.
Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su gobierno para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina.
Le altre misure che il governo spagnolo approverà nelle prossime ore comprendono il divieto di transito nei porti spagnoli e nello spazio aereo delle navi o aeronavi che rispettivamente trasportano combustibili o armi destinati a Israele. I provvedimenti prevedono anche il rafforzamento dell'autorità palestinese con progetti di collaborazione, così come l'ampliamento del contributo spagnolo all'UNRWA di ulteriori 10 milioni di euro e l'aumento nella voce di bilancio destinata agli aiuti umanitari e alla cooperazione per Gaza, fino a raggiungere i 150 milioni di euro per il prossimo anno.
Nel secondo trimestre di quest'anno i 2 principali rami dell'economia elvetica, l'industriale e i servizi, hanno fatto registrare un calo del 2% della cifra d'affari rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ci sono però sostanziali differenze, soprattutto per quel che concerne l'occupazione. Ci dice di più Marzio Minoli.
Il settore secondario, quello che comprende industria e costruzioni, nel secondo trimestre del 2025 ha visto sia un calo della cifra d'affari che dell'occupazione, mentre il terziario, che spazia dai servizi finanziari alla ristorazione fino alla sanità, offre una fotografia più eterogenea, nella quale i settori presentano situazioni diverse, sia in termini di occupazione che di cifra d'affari. L'Ufficio Federale di Statistica, che pubblica le cifre, pone però l'accento su un settore che sta dimostrando una certa fragilità, ovvero la fabbricazione di macchinari e apparecchiature, considerato tra i punti di forza dell'economia svizzera. Nel trimestre preso in considerazione, rispetto a quello di un anno fa, l'occupazione è scesa del 3,5%, un sintomo che indica una tendenza in atto da almeno 10 anni. Dal 2015, infatti, i dati parlano di uno sviluppo della cifra d'affari dell'11% contro un totale del settore secondario del 32%. Difficoltà palesi dunque per questo comparto votato all'esportazione e dunque sensibile sia al cambio del franco svizzero, così come alle tensioni geopolitiche internazionali, alle quali da diversi mesi si è aggiunta anche la guerra commerciale avviata da Donald Trump, con dazi alle esportazioni elvetiche verso gli Stati Uniti del 39%, Stati Uniti che, ricordiamo, rappresentano una buona fetta delle esportazioni di questo importante settore.
A Lugano, ora, dove oggi si è aperto il processo contro un cittadino olandese di origini somale per aver aggredito un ragazzo di 10 anni nel parco dell'organizzazione sociopsichiatrica di Mendrisio. I fatti risalgono allo scorso mese di marzo. L'uomo è accusato di tentato omicidio intenzionale. A Palazzo di Giustizia c'è per noi Umberto Gatti.
L'imputato, senza apparenti motivi, ha spintonato un bambino di 10 anni che passava con un monopattino. Lo ha poi afferrato per i polsi facendolo volteggiare e lo ha buttato a terra, dove lo ha poi colpito con 2 calci, di cui uno in testa. Fortunatamente il tutto senza gravi conseguenze. Solo l'intervento di un infermiere della clinica ha poi permesso di fermare l'aggressione. Il 19enne olandese era arrivato in Svizzera francese qualche settimana prima ed era stato ricoverato quasi subito a Neuchâtel, dove poi era scappato. Qualche giorno dopo, a Bellinzona, era stato nuovamente fermato e ricoverato poi alla clinica psichiatrica di Mendrisio per 2 volte dopo un nuovo tentativo di fuga. Durante il dibattimento si è scoperto che prima della sua partenza dall'Olanda erano in fase di conclusione le pratiche per un ricovero coatto nel paese. Durante l'inchiesta, la perizia psichiatrica ha stabilito infatti per lui una scemata imputabilità di grado grave con disturbo schizofrenico. Al momento dell'aggressione l'imputato era inoltre anche sotto effetto di marijuana. L'accusa ha chiesto una condanna a 18 mesi sospesi con la condizionale per attentato omicidio intenzionale, richiesta alla quale viene già dedotta la scemata responsabilità. Secondo il procuratore pubblico Alvaro Camponovo, l'imputato, nonostante le sue condizioni, aveva però accettato il rischio di uccidere con il suo agire, richiesta inoltre l'espulsione dalla Svizzera. La difesa, rappresentata dall'avvocata Demetra Giovanettina, ha invece chiesto che l'accusa venga ridotta a lesioni semplici e che la condanna non superi quanto già scontato in carcere preventivo. In conclusione di dibattimento, l'imputato si è scusato con i genitori del bambino presenti in aula e con la corte per le sue azioni. Ha ammesso i fatti, ma ha negato la volontà di uccidere.
La sentenza verrà letta a minuti, vi aggiorneremo nei prossimi appuntamenti informativi. Andiamo ora in Francia, dove oggi il premier François Bayrou affronta il voto di fiducia di fronte al Parlamento con la quasi certezza di essere bocciato. Sarebbe il 4° premier a cadere dal gennaio del 2024, dopo Elisabeth Borne, Gabriel Attal e Michel Barnier. Ad essere letale per Bayrou è la legge di bilancio, che prevede tagli per 44 miliardi di euro, circa 41 miliardi di franchi. Ne parliamo con la politologo francese Yves Menich. Saluto, buongiorno professore.
Sì, buongiorno.
Bayrou ha usato toni molto forti, quasi drammatici, per descrivere la situazione delle finanze in Francia. È una situazione veramente così grave?
Certamente la situazione è seria e questo debito deve essere affrontato e ridotto, perché praticamente il debito francese si accumula dal 74, dunque bisogna fare qualcosa. Ma la situazione è forse drammatizzata da Bayrou, che voleva sensibilizzare l'opinione pubblica a questo problema. Per esempio, nello stesso tempo sentiamo cose molto positive sulla situazione italiana, quando invece il debito italiano è leggermente superiore. Dunque c'è un problema serio, ma nello stesso tempo c'è una drammatizzazione politica.
Ecco, drammatizzazione politica. È vero che comunque la percentuale, il rapporto tra debito pubblico e PIL in Francia è del 114%, una cifra decisamente alta, e poi cresce un po' la pressione del mercato sui titoli di Stato francesi, diventa quindi più oneroso per la Francia finanziare il proprio debito pubblico. Ma cosa rischia la Francia, la sua economia, se cade anche questo governo, proprio alla luce di questa pressione così sui mercati finanziari?
Il rischio principale per la Francia è di perdere qualunque margine di autonomia nelle sue scelte politiche, a un momento quando invece ci sarebbe bisogno di aumentare la spesa militare, senza parlare della spesa sociale. Il problema più grosso della Francia è che uso una grande parte di questo debito per delle spese correnti, e questo non va, non, perché significa che viviamo al di là dei nostri mezzi reali. Sarebbe un'altra cosa se questo debito fosse utilizzato per investimenti. Dunque bisogna tagliare, ma questo nessuno lo vuole.
Ecco, appunto, nessuno lo vuole. Quali prospettive allora di uscita ci sono da questa situazione, visto che è così difficile mettere d'accordo i partiti, tanto che Bayrou parla addirittura di guerra civile tra i partiti?
Allora, guerra civile, di nuovo, è forse una drammatizzazione di tipo politica. La cosa certa è che il blocco centrale, cosiddetto blocco centrale, è schiacciato fra due poli che sono più importanti se sono addizionati, il Fronte Nazionale e diciamo una larga parte della sinistra, in particolare con la più radicale, quella di Mélenchon. E dunque c'è una polarizzazione fortissima, con due partiti o due formazioni politiche che hanno per scopo principale di rovesciare il governo e possibilmente di costringere Macron alla dimissione, quello che rifiuta, perché a questo punto potrebbe essere in effetti una crisi di regime.
Ecco, vedremo come evolverà la situazione. Oggi il voto di fiducia e poi, appunto, a seguire il futuro, l'evoluzione della situazione politica in Francia. Grazie Yves Menu per essere stato nostro ospite. Buona giornata.
Buona giornata.
Lunedì 8 settembre, oggi mancano esattamente 150 giorni alla inaugurazione dei Giochi Invernali 2026 di Milano e Cortina, giochi che toccano anche la Valtellina e da Livigno la fiaccola olimpica illumina, possiamo dire così, anche le regioni di confine dei Grigioni. Aumentano infatti le prenotazioni negli alberghi e sale la voglia di creare sinergie nel turismo, come sentiamo nel contributo di Stefano Barbusca.
Si chiamano Olimpiadi Milano-Cortina, ma ben 26 medaglie saranno assegnate a Livigno dopo le gare di snowboard e freestyle. La località dell'Alta Valtellina sarà pronta ad accogliere i turisti con una decina di nuove strutture alberghiere. Il sindaco Remo Galli è però certo che i benefici di questo grande evento riguarderanno anche i Grigioni.
Da un punto di vista di alloggi e di alberghi, sono sicuro che tantissimi arriveranno a dormire là per poi venire qui a vedere le gare.
L'effetto Olimpiadi si sente già a sud del Bernina, rivela il direttore di Valposchiavo Turismo, Thomas Friis.
Durante questa settimana, quando sono i Olimpiadi, allora certamente un aumento abbiamo visto, lo vediamo.
Un incremento dei pernottamenti è atteso anche a St. Moritz, come conferma la direttrice dell'ente turistico Mariana Jakic.
Io penso che, siccome siamo vicini, siamo al confine, penso che tantissime persone che avevano in piano di andare a Livigno forse si sposteranno a St. Moritz, e anche durante le Olimpiadi forse saranno anche una parte degli atleti o una parte del tutta l'organizzazione di questo evento farà pernottamenti a St. Moritz.
Per ora l'associazione degli albergatori grigionesi stima un aumento delle presenze che può arrivare al 10%, soprattutto grazie ai turisti americani. E questo, per il sindaco di Livigno Remo Galli, dimostra che tra i due versanti delle Alpi Retiche possono essere create delle sinergie anche dopo le Olimpiadi.
Oggi la concorrenza non è più tra Livigno, ad esempio, e St. Moritz, o Livigno e Zernez, ma la concorrenza è tra l'area alpina nostra, quindi Livigno più Zernez più St. Moritz più l'Engadina, poi anche Poschiavo, e ad esempio l'area di Kitzbühel, aree del nord delle Alpi. Quindi credo che si debba andare in questa direzione, creare anche delle collaborazioni turistiche.
La pensa proprio così Reto Matossi, vice sindaco di St. Moritz.
Si deve anche pensare su una regione come appunto la Retica, che si potrebbe fare di belle cose. Tra noi e l'altra parte del confine, vedere per il turista che fa anche una combinazione, due o tre notte da una parte, due o tre notte da un'altra parte, lì possiamo fare un buon lavoro.
Per cambiare marcia adesso servono progetti concreti. Livigno ha già siglato un protocollo d'intesa con i vicini engadinesi per realizzarne uno, la galleria di 6 km sotto il Monte Cassana, che permetterebbe di collegare in 7 minuti Scianf e il comune dell'Alta Valtellina con la ferrovia retica. Ancora il sindaco Remo Galli.
Il Trino Rosso è un altro sogno che credo che sia giusto coltivare, perché il Trino Rosso è una grande opportunità e ci piacerebbe farlo arrivare a Livigno.
Per trasformare questo sogno in realtà, secondo i calcoli del comune di Livigno, servirebbero circa 15 anni e 500 milioni di euro.
Ancora una notizia prima di chiudere: si tratta di un lutto nel mondo della musica, perché è morto a 81 anni il musicista britannico Rick Davies, tastierista, vocalist e cofondatore con Roger Hodgson dei Supertramp. La band fra gli anni 70 e 80 segnò la scena internazionale con oltre 18 milioni di dischi venduti e hit memorabili, da Goodbye Stranger a The Logical Song. Dopo l'uscita dalla formazione di Hodgson a metà degli anni 80, Davies rimase l'unico leader nelle reunion organizzate dal gruppo, dalla band, a cavallo del 2000. È tutto per questa edizione. Grazie dell'attenzione, buon proseguimento di ascolto.